Buonasera, bentornati. E iniziamo questa Quaresima noi in rito romano, dopo l'imposizione delle ceneri. Invece il professore carissimo Don Matteo Crimella non ha ancora iniziato, si trova ancora nel tempo pieno di carnevale, e sabato sarà sabato grasso, come si chiama a Milano. Siamo proprio contenti di poter proseguire il nostro percorso con la lettura continua del Vangelo secondo Luca, che in questo venerdì si soffermerà, come sentiremo, in un tema che si intercetta bene il tempo di Quaresima. Nel Vangelo Gesù dice proprio alla cena di Betania che i poveri saranno sempre con noi, non nel testo di Luca. Mi guardava male perché io cito Matteo e invece il professor Crimella è esperto del Vangelo di Luca, e questo episodio è al capitolo settimo, qualcosa del genere, e quindi cambia la prospettiva. Cancellate tutto quello che ho detto finora e che riguarda la cena di Betania. Comunque Gesù ha detto che i poveri saranno sempre con noi, e questa sera siamo così, ecco, chiamati a domandarci che cosa significhi e che cosa voglia dire a questo riguardo il Vangelo di Matteo nella prospettiva dei poveri. Abbiamo un esperto, dopo gli amici che lo hanno preceduto, il professor Rossè e tutti quelli che ci hanno accompagnato nel cammino, c'è Matteo Crimella, che io ricordo, oltre perché ci conosciamo, è un amico, perché ha pubblicato nella stessa collana dove anch'io ho lavorato per Matteo il commento al Vangelo di Luca. È una collana interessante, con una nuova traduzione, e che ha dei commenti a due livelli, uno filologico e testuale, l'altro un commento teologico ed esegetico. Ve lo consiglio, è un libro alla portata di tutti, anche se c'è il testo greco a fronte, ma la traduzione, le note, per potersi avvicinare sempre di più al testo originale. Matteo, come abbiamo pubblicato sul nostro sito, dove troverete la sua bibliografia completa, della Chiesa di Milano, ed è responsabile del settore apostolato biblico della Chiesa di Milano. Nel 2003 ha conseguito il dottorato, la licenza in Sacra Scrittura, e poi nel 2009 il dottorato in Scienze Bibliche presso l'École Biblique, e ha lavorato su Marta, appunto, quindi un testo così sottolineato proprio dall'Evangelista Luca. E insegna Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e presso anche altre diverse sedi. È ordinario ad Alessandria, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Ha tanti altri titoli, ma soprattutto noi lo abbiamo chiamato perché ci aiuti, per la sua conoscenza del Vangelo di Luca, ad approfondire questo cammino. Al termine della nostra lezione vi darò ulteriori avvisi che riguardano le iniziative del settore dell'apostolato biblico della nostra diocesi. E come abbiamo sempre fatto, prima di ascoltare il professor Crimella, invochiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a comprendere questa parola e a custodirla.
Invochiamo la tua presenza. Vieni con suo amore, dona pace ed unità.
grazie per l'invito che certamente mi onora, vedendo quella lista io sono proprio il più piccolo di tutti, quindi insomma il minore sei tu. Va bene. Il tema è molto ricco e in certo senso è un po' così una pretesa di esaurirlo in una sera, perché il tema della ricchezza e della povertà è indubbiamente il profilo che attraversa tutto il Vangelo di Luca e sarebbe davvero lungo percorrere i vari passi e anche un po' capire quelle che sono le cose più interessanti che ci dice. Io vorrei partire da un libro che non c'entra niente, e cioè nel 2015 Il Mulino,
sì,
nel 2015 Il Mulino ha tradotto questo libro di Saskia Sassen, Espulsioni, che praticamente è un'analisi molto documentata del sistema economico mondiale, e lei tira fuori questa categoria dell'espulso. E che cosa intende con l'espulso? Praticamente è la categoria per comprendere un numero sempre crescente di poveri, di sfollati ammassati in campi profughi, di minoranze, di perseguitati, di persone che sono chiuse nelle prigioni, di corpi, lei dice, esausti già in giovane età per lo sfruttamento del lavoro, per uomini e donne stipati nelle baraccopoli. Ecco, la sua idea è questa, che questa massiccia espulsione di queste persone relegate veramente ai margini della società è ben più profonda e manifesta la trasformazione di un sistema economico che in questo modo si sta scavando la fossa. Poi ho scritto tutto, quindi potete poi rileggere i passaggi più precisi di quello che esprime appunto la Sasse, non voglio adesso ammorbarvi, ma è interessante vedere come lei analizzi il nostro tempo, la società americana, in particolare lei olandese, ma insieme agli Stati Uniti, e di come questo tema è davvero, direi, estremamente attuale anche da noi. Voi mi chiederete, ma a fronte di queste situazioni, di queste descrizioni fatte in modo scientifico da una che se ne intende di economia e di sociologia in maniera veramente notevole, che senso ha andare a leggere il Vangelo? Sembra una specie di fuga mundi. In realtà noi dobbiamo riconoscere che l'ascolto intelligente del testo della scrittura è capace evidentemente di porci delle domande a questo proposito, sapendo che poi, attenzione, noi dobbiamo comprenderle nel nostro mondo, che è un mondo complesso, non è il mondo dell'antichità, che è un mondo con tanti problemi certamente diversi da quelli evocati per esempio dall'Evangelista Luca. Allora, propongo due percorsi. Il primo è, diciamo, un po' più analitico, cercando di leggere qualche passo, qualche pagina, tra l'altro li avete nel foglio che è stato distribuito qui e là. E il secondo invece è una visione un po' sintetica alla fine. Partiamo dal primo momento. Anzitutto, quando noi evochiamo le beatitudini, immediatamente andiamo con la mente alla pagina del Vangelo di Matteo: beati i poveri in spirito, perché di essi regno dei cieli. Ma sappiamo che anche l'Evangelista Luca riporta le beatitudini in quello che viene chiamato il discorso della pianura, capitolo sesto. Ora, se noi appunto riguardiamo le beatitudini e le ascoltiamo, ci rendiamo conto che è diverso il modo in cui Luca riporta le beatitudini di Gesù, dette da Gesù. Perché? Perché ci sono quattro beatitudini e poi abbiamo quattro guai. E laddove appunto Matteo parla di poveri in spirito, Luca parla semplicemente di poveri. Laddove Matteo parla di quelli che hanno fame e sete della giustizia, Luca parla di quelli che hanno fame ora. Quindi c'è, potremmo dire, un diverso modo di riportare le parole di Gesù. Potremmo dire le beatitudini di Luca sono meno precise di quelle di Matteo, sono più sfuggenti, ma proprio per questo più aperte ed evocative. Allora riascoltiamo un attimo. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati quando gli uomini vi odieranno, quando vi escluderanno, vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Gioite in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. In questo modo infatti agivano i loro padri coi profeti. Anzitutto, che cos'è una beatitudine? La beatitudine appartiene a un linguaggio biblico che è il linguaggio della sapienza. E potremmo dire, cerca di definire nella fede il senso dell'esistenza. E sono due le caratteristiche della beatitudine. Da una parte la beatitudine constata una situazione e dall'altra ammonisce gli ascoltatori. Infatti essa addita pubblicamente uno stato di gioia, appunto beati, di soddisfazione, di felicità, e al contempo essa indica anche una determinata condotta da seguire per raggiungere quella condizione. Ma la beatitudine ricorre anche a un altro aspetto del linguaggio, quello emotivo, accendendo il desiderio, accendendo appunto il desiderio nel cuore. Potremmo dire disegnando una situazione appetibile, godibile, invidiabile. E infine bisogna ricordare che la beatitudine ha un carattere anche religioso, perché perché pur rimanendo strettamente legata alla sfera della vita degli uomini, beato è solo l'uomo, non Dio. Dio è benedetto nella Bibbia, beato è solo l'uomo, quindi una caratteristica tipicamente antropologica, riesce a introdurre sentimenti profondamente religiosi, che nel caso delle proclamazioni della felicità sono evidentemente più che terreni. Ora, le beatitudini di Luca sono in contrapposizione coi guai, che si rivolgono agli interlocutori e che appunto li descrivono come persone povere in contrasto con i ricchi, come gente che ha fame in opposizione a coloro che sono sazi, come persone che piangono mentre gli altri ridono, come un gruppo che è oggetto di persecuzione contrariamente a coloro che sono lusingati. Attenzione, non si tratta di condizioni spirituali, ma di situazioni concrete, economiche, sociali, assai penose. E le prime tre beatitudini in particolare, vedete, indicano categorie distinte, ma un unico gruppo visto da tre angolature diverse. I poveri sono coloro che soffrono la fame e che a motivo di questa indigenza piangono. La quarta beatitudine più estesa si riferisce chiaramente a coloro che seguono Gesù e che sono perseguitati. A costoro è promesso un bene nel cielo, la cui garanzia è offerta proprio così: vostro è il regno del cielo, è il regno di Dio. Però alle beatitudini seguono i guai. Attenzione, guai a voi ricchi, perché avete la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel lutto e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. In questo modo agivano i loro padri verso i falsi profeti.
Thank you.
controllate tutti e mettete l'aereo.
Questo non lo prende, quindi. Allora, dicevo che alle beatitudini seguono i guai. Attenzione, dire guai non significa dire maledetti, ma guai è un termine greco guai che fa risuonare un termine ebraico poi, che nell'Antico Testamento era la tipica interiezione, come in italiano de, una cosa così, che si intonava sui defunti. Vedete la notizia? Gesù, in modo provocatorio, in modo potremmo dire ironico, intona sui ricchi quasi un canto funebre. Cioè, ironicamente, intonando un canto funebre, spinge i suoi ascoltatori a operare un cambiamento. Cioè, i guai sono un severo ammonimento che urgono la conversione di coloro che sono ricchi, di coloro che sono sazi, di coloro che ridono e che il mondo rispetta. Essi hanno ora la loro consolazione, a differenza dei poveri che sono in possesso del regno di Dio. Capite che queste categorie delle beatitudini, dei guai, con questo capovolgimento, non fanno altro che in fondo ridire che cosa? La logica del Magnificat, dove il mondo è capovolto, dove appunto Dio cambia radicalmente la situazione delle persone e le introduce in una novità che lui stesso ha preparato. Secondo quadro, siamo al capitolo 12. C'è la domanda di un anonimo personaggio per dirimere una questione di successione. Maestro, di a mio fratello di dividere con me l'eredità. E questa domanda permette a Gesù di affrontare la questione dei beni materiali. L'insegnamento sul possesso delle cose, sulle necessità fisiche del vivere, è rivolto anzitutto alle folle e poi ai discepoli. Ora, c'erano delle leggi, naturalmente mosaiche, che regolavano la spartizione dell'eredità, e Gesù viene richiesto di interpretare quelle norme, a lui viene richiesto proprio questo, interpretare quelle norme. Ma Gesù rifiuta il ruolo di giudice, solitamente riservato ai maestri, piuttosto prende la richiesta come un'occasione per un ammonimento. E l'ammonimento è proprio questo, cioè cerca di dire come, appunto, quasi straniandosi da quella domanda, Gesù va dritto alla radice del problema, mettendo in luce che la vita dell'uomo non ha la sua origine nei beni e dunque non può trovare nelle cose materiali il principio della sua sicurezza. Potremmo dire, attraverso la parabola dell'uomo stolto, che commentato appunto settimana scorsa Gerard Rosset, quindi non ritorno su questo, mostra esattamente che la vita non dipende da quanto uno possiede. E poi rivolgendosi ai discepoli, dopo che ha parlato alle folle e ha raccontato questa parabola, Gesù approfondisce il tema della sicurezza, ricordando che cosa? Ricordando e usando una parola, la parola appunto mammona, che sapete ha la radice in aman, amen, quasi a dire non potete mettere la vostra sicurezza in questo, perché il fondamento della vita sta in Dio. Terzo quadro, veloce. Luca è l'evangelista che più di tutti mette in scena banchetti, narra scene di banchetti. E piace a Luca rappresentare Gesù mentre è a tavola. Lo fa nel capitolo 5, lo fa nel capitolo 7 che prima ha evocato Padre Giulio, lo fa in altri luoghi. ma c'è un momento, c'è un episodio, capitolo 14, dove si è a tavola e si parla dello stare a tavola, dove l'esperienza che si vive descritta diventa l'oggetto della discussione. E appunto dopo la guarigione di un idropico, Gesù pone una domanda ai dottori della legge e il loro silenzio offre a Gesù un vantaggio, perché prima narra una parabola e dopo questa parabola un insegnamento. Allora, la parabola prendere mossa da un'attenta osservazione del comportamento degli invitati al banchetto, che fanno ressa per assicurarsi i primi posti. E questa era una, come dire, un'attenzione già nell'Antico Testamento. Per esempio i proverbi dicono: non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire sali quassù piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante. Però vedete, Gesù non vuole offrire una regola di prudenza, di buona educazione, di modestia, tantomeno intende suggerire una tecnica raffinata ma subdola per essere onorati, quindi falsi umili che fanno finta di niente aspettando solo che qualcuno li lodi. La parabola cioè non intende essere una lezione di buona creanza. Al cuore della parabola c'è una preoccupazione teologica che riguarda il mistero di Dio. Gesù non cerca il primo posto, egli stesso si è fatto servo. Dio in Gesù non cerca i primi ranghi, ma si rivolge a chi è emarginato. Ora la battuta finale: chiunque si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato, conferma che il discorso non è un discorso puramente sociologico, ma appunto è teologico, quasi a dire: nella logica del regno inaugurato da Gesù c'è un vero e proprio capovolgimento delle regole umane. Tuttavia questo capovolgimento non può essere solo dell'aldilà escatologico, ma riguarda anche la vita di tutti i giorni, la quale non è interpretata solo per mezzo di criteri umani, ma secondo la logica di Dio, cioè di quel Vangelo che Gesù proclama. Vedete, l'idea non è quella: beh, adesso si soffre ma poi in paradiso saremo felici. Questo è sciocco, ma il punto è un criterio che permetta oggi di vivere l'attenzione ai poveri. Non a caso dopo questa parabola Gesù si rivolge al padrone di casa nei versetti 12-14 del capitolo 14 e racconta una seconda parabola. Ecco, questo nuovo insegnamento sgorga da qualche considerazione circa gli invitati e probabilmente tutti appartenenti allo stesso gruppo, e per mezzo delle sue parole Gesù ribalta interamente tutta una serie di regole sociali ben definite. Qual è la regola? La regola è quella che abbiamo anche noi oggi, e cioè ci si scambia inviti a tavola fra persone dello stesso ceto. E certamente, attenzione, in quel tempo era un motivo di grande onore fare la carità ai poveri. Anzi, molti abbondavano in offerte per i poveri, ma non era certo costume invitarli alla propria tavola, proprio in nome di una regola di reciprocità. Io invito solo chi mi sa a sua volta invitare, o può a sua volta invitarmi. Anzi, un simile gesto sarebbe stato letto in fondo come un disonore per sé e per la famiglia. Gesù invece mette il dito nella piaga e proprio sul principio di reciprocità insiste, mostrando che, paradossalmente, esso è rispettato non però dal povero, che chiaramente non sarà mai in grado di ricambiare, ma da Dio. È Dio stesso che ricambia nel momento in cui tu inviti un povero alla tua mensa. Chi accetta questa logica è beato. Perché? Perché appunto offre a Dio e non semplicemente al povero. Vedete, la prospettiva è teologica, non è semplicemente antropologica o sociologica. Ebbene, il lettore di Luca, istruito dalla beatitudine dei guai, abbiamo visto brevemente prima, comprende che per un ricco c'è un solo modo di essere beato, un solo modo: accogliere i poveri. Il rischio è alto, perché facendo così si può offendere la famiglia, potremmo dire si può addirittura rompere con gli amici, che non sopportano esserci un pitocco, usiamo proprio il termine nel suo quasi calco greco, ptokos è proprio pitocco, un pitocco a tavola, e quindi di fronte a uno che fa una cosa così lasciano perdere, non vengono più, rinunciano all'invito. Eppure qui c'è appunto il Vangelo, c'è la novità che Gesù porta. Ora, l'evocazione di poveri, zoppi, storpi, ciechi, non dimentichiamo che a Qumran queste categorie erano escluse, erano proprio i figli delle tenebre, erano guardati con un certo disprezzo, e queste categorie di cui appunto parlava già Isaia, appunto è ripreso dal discorso di Nazareth che avete visto al capitolo 4, ebbene questi echi, Qumran, il discorso a Nazareth e poi lo stesso miracolo, non sono casuali. Perché? Perché permettono di comprendere la coerenza dell'annunzio di Gesù, il cui discorso su Dio e sull'uomo è certamente e radicalmente diverso da molte interpretazioni ebraiche e soprattutto dalla cultura dominante. Di fronte a Dio nessuno è marginato, ma ciascuno è prossimo. Vedete, ancora una volta il discorso è un discorso teologico che ci rivela il mistero di Dio. C'è un capitolo, il capitolo 16 del Vangelo di Luca, totalmente dedicato alla riflessione sull'utilizzo delle ricchezze. E attenzione, non si tratta di una riflessione teorica, ma il linguaggio narrativo è quello di chi attraverso delle parabole vuole comunicare qualcosa. Ora, certamente l'apice è la famosa parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, ma il capitolo si apre con una parabola veramente singolare, e cioè la parabola di un amministratore accusato di sperperare gli averi del suo padrone, Luca 16:1-7. Ora, questo racconto ha parecchi non detti, che devono essere rispettati perché il racconto sia inteso. Anzitutto, attenzione, il parabolista, che è Gesù, non afferma che l'amministratore abbia dissipato le sostanze del suo padrone, ma solo che è stato accusato di averlo fatto. E quindi noi non sappiamo se è un'accusa fondata o una calunnia. Certamente la cosa all'inizio rimane sospesa, però poi nel momento in cui quest'uomo parla e fa un vero e proprio soliloquio, cioè dice a voce alta i suoi pensieri, ci dà accesso ai suoi sentimenti, e lui dice: che cosa farò visto che il mio signore mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno, so che cosa fare perché quando sarò allontanato dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case. Ebbene, questa dichiarazione suscita la curiosità. Perché? Perché l'amministratore annuncia che farà qualcosa per ingraziarsi delle persone, prima di sapere che cosa ha escogitato, quindi che cosa ha pensato in questo momento, il lettore è messo a parte della finalità di quella macchinazione. Lui si sta a poco preparando il terreno per il futuro, e il corso dell'azione permette di capire quale sia stato il piano dell'amministratore e in che modo lo porterà a termine. Che chiamati uno per uno i debitori del suo signore, diceva al primo: quanto devi mio signore? Quegli rispose: 100 batti olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi 50. E a un altro: tu quanto devi? Gli rispose: 100 cordi grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Ora, non è facile giudicare il comportamento di quest'uomo, perché per alcuni interpreti egli non ha imbrogliato il suo padrone riducendo il debito, semplicemente diciamo che ha rinunciato al suo profitto, cioè a quelle che vengono chiamate le commissioni. Per altri invece ha incassato un'ingente somma alle spalle del proprietario. In realtà, vedete, la soluzione della discussione non è poi così rilevante per la comprensione della parabola, in quanto ciò che emerge è un dato solo, che quest'uomo ha rinunciato a una cospicua somma di denaro, invece di accumularlo appunto come garanzia di sicurezza per il futuro, l'ha investito nelle relazioni, per farsi degli amici proprio attraverso di esso. Invece di ammassare denaro per sé, ha accumulato un pegno di riconoscenza presso gli antichi debitori. Ora, certamente quest'uomo è un vero opportunista, non è indubbiamente un modello di moralità. Il denaro però è diventato un canale di autentiche e feconde relazioni umane. Quest'uomo infatti presume che i debitori seguiranno la regola sociale della reciprocità. Il beneficio che hanno ricevuto andrà tutto a suo favore. E a questo punto ecco la famosa frase incriminata: il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con astuzia. Vedete, non c'è dubbio sulle cattive qualità morali dell'amministratore, che è certamente un disonesto, eppure a quell'uomo non manca una notevole scaltrezza. Ecco, bisogna distinguere qui la disonestà e l'astuzia. La prima certamente è giudicata, la seconda è lodata, addirittura diventa esemplare. Allora comprendiamo il commento di Gesù: io vi dico, fatevi amici a partire dalla disonesta mammona, ricchezza, perché quando mancherà vi accolgono nelle tende eterne. Detto in altro modo, quest'uomo è stato furbo, è stato velocissimo nel realizzare un piano, un progetto molto ben articolato per riuscire appunto a farsi amici o a ingraziarsi gli antichi debitori. E così appunto il discepolo del Signore deve essere scaltro per realizzare questa cosa, cioè per soccorrere i poveri. Ecco la scaltrezza. La scaltrezza è utilizzare il denaro per soccorrere i poveri, perché il tempo in cui il denaro verrà meno è indubbiamente il momento della morte, e proprio allora si farà l'esperienza di essere accolti in cielo da quegli stessi poveri beneficati durante l'esistenza. Quelle persone a cui si è dato, che magari erano anonime, sono coloro che accoglieranno in cielo. E qui comprendiamo chiaramente il contraltare dell'altra parabola, dove invece il ricco, famoso ricco Epulone, conosce perfettamente Lazzaro, sa che è un povero che vorrebbe semplicemente sfamarsi, lo conosce il nome, conosce la sua povertà. E guardate l'ironia: quest'uomo sta alla sua porta. La porta nell'Antico Testamento è il luogo del sinistro della giustizia, ma lì c'è proprio il massimo dell'ingiustizia, e lui decide pur avendo la possibilità di banchettare tutti i giorni come i re e di vestire con la porpora come gli imperatori, decide di non soccorrere un povero a cui doveva semplicemente dare un po' di pane. Quando muore non è accolto dal povero nella vita eterna, ma sta nell'Ade, cioè nell'inferno. E allora ecco che queste parabole del capitolo 16 ci insistono non tanto a dire, non sono, soprattutto la seconda, non vuole spiegare che cos'è l'aldilà, ma mostra come c'è un uso del denaro che serve appunto per soccorrere i poveri, per aiutare chi non ha nulla, e in questo senso diventa prezioso proprio perché permette di stabilire una solidarietà. Ho ancora qualche minuto?
Certo, è ancora il quarto d'ora.
Benissimo. Allora, c'è un episodio dove sappiamo la ricchezza diventa causa di tristezza, e questo episodio, sapete, è l'episodio dell'uomo ricco che di fronte, capitolo 18, che di fronte alla esigente richiesta di Gesù, che sembrava indubbiamente molto forte, la sequela, se ne va, dice appunto il Vangelo, perché aveva molti beni. Ebbene, a fronte di questo episodio, diciamolo pure, amaro, e lui se ne va via triste, c'è un episodio invece totalmente luminoso, e questo episodio è l'episodio di Zaccheo, capitolo 19. E perché l'episodio di Zaccheo capovolge questa impressione? E cioè, qui abbiamo l'esempio di un ricco virtuoso, di un ricco che realizza quanto l'altro ricco, il notabile, aveva fallito. Cioè, nonostante i molti pericoli rappresentati dalla ricchezza, pericoli evocati dallo stesso Gesù, la narrazione mostra un nesso fra l'uso dei beni materiali e la salvezza. Ebbene, questo episodio di Zaccheo è certamente studiatissimo da Luca. Perché? Perché anzitutto avviene a Gerico, città dove Gesù aveva guarito il cieco, e l'incontro fra il capo dei pubblicani, lui parla di arcipubblicano, e Gesù è descritto molto vivacemente. Potremmo dire, indubbiamente è curiosa la modalità con cui Zaccheo incontra Gesù e resta certamente nella memoria del lettore. Io vorrei così sottolineare alcuni particolari. Anzitutto, Zaccheo è caratterizzato in modo davvero speciale. Notate che è l'unico personaggio di cui Luca precisa il sesso, è un uomo, il nome Zaccheo, la professione, capo degli esattori, la posizione sociale, è ricco, la sua statura fisica è basso. Ora, sono tantissime notizie, una dietro l'altra, e questo accumulo, indubbiamente, non è casuale. Perché? Perché va bene che fosse ricco, ok, che fosse il capo dei pubblicani, ok, però per esempio, perché basso? Non dobbiamo dimenticare una cosa, che la bassa statura non raramente nella fisionomica antica era un modo per ridicolizzare una persona, per dire la sua bassa statura morale. Non solo, ma il fatto che quest'uomo corre e si arrampica su un albero, certamente è per superare un ostacolo, per vedere Gesù, ma gettano un'ombra di comicità su Zaccheo. Perché? Perché sono gesti da ragazzi, anzi da ragazzacci, non sono gesti di un uomo adulto, di una persona rispettabile. E poi il fatto che egli sia a capo degli esattori ricorda indubbiamente l'odio generale con cui erano circondati questi personaggi, non dimentichiamo, scomunicati dal Sinedrio, proprio perché lavoravano per i romani a scapito dei fratelli ebrei. Ma Luca ci dice anche un'altra cosa, e cioè che Zaccheo cercava di vedere Gesù. Anche se non è chiara questa ricerca. Può essere una ricerca puramente curiosa, come quella di Erode che voleva vedere Gesù, può essere una ricerca più profonda, come colui che vuole conoscere. Sappiamo che Gesù cambia interamente le carte in tavola. Perché? Perché lui che è cercato, lui che vuole essere visto da Zaccheo, in realtà è lui, è Gesù che vede, è Gesù che parla, è Gesù che esprime il proprio desiderio, invertendo i ruoli. Zaccheo, scende in fretta, oggi infatti bisogna che mi fermi in casa tua. Contro ogni prassi consolidata, Gesù appunto chiede di fermarsi, di dimorare presso il capo degli esattori, e addirittura poi dice che deve fermarsi, una necessità, cioè qualcosa che corrisponde alla volontà di Dio. Ebbene, dopo questa decisione Luca ci riporta tre diverse interpretazioni. La prima interpretazione è quella che viene data dalla folla, la quale dice che vedendo ciò tutti mormoravano, è andato a alloggiare da un peccatore. La mormorazione è indubbiamente una forte reazione critica del popolo di Israele durante il cammino dell'Esodo. E qui vedete, l'idea è proprio questa, che Gesù ha un comportamento che contraddice la legge. Notate che Gesù perde tutta la folla che aveva intorno, scegliendo di andare da Zaccheo. La seconda interpretazione la dà lui stesso, che esplicita scelte che sono il segno di un profondo cambiamento interiore. La metà del patrimonio ai poveri e restituire quattro volte tanto. Si restituiva quattro volte tanto quando si aveva fatto qualcosa contro un innocente. Quindi potremmo dire Zaccheo mostra un reale cambiamento molto profondo, ma la terza interpretazione la dà Gesù, il quale appunto dice: oggi per questa casa è arrivata la salvezza, poiché anche egli è figlio di Abramo. Vedete, Zaccheo non è solo un peccatore, ma è un figlio di Abramo. Evocando la promessa fatta al patriarca e ricordando quello che diceva appunto Giovanni, e cioè che Dio può far sorgere figli di Abramo anche dalle pietre. Cioè c'è un'azione di Dio che raggiunge ogni persona, c'è un'azione salvifica di Dio che raggiunge tutti, ma insieme anche appunto il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ancora una volta colui che cercava si trova cercato, colui che voleva vedere è visto, colui che appunto si sporgeva per vedere Gesù viene salvato. Ebbene, sembra dirci Luca, ecco il paradigma: colui che usa i suoi beni per i poveri, colui che utilizza quanto ha appunto per i diseredati, diventa l'esempio di colui che è salvato. La generosità di Zaccheo diventa il paradigma che non solo dice appunto un cambiamento, una conversione, ma come sia possibile utilizzare il denaro appunto per i poveri e dunque farlo diventare uno strumento autentico di salvezza. Vorrei tirare le fila con uno sguardo più sintetico. Ora ho veramente in modo molto veloce considerato qualche brano, ma vorrei adesso appunto dare qualche indicazione più di, come dire, sintetica o teologica, e poi chiudere con una citazione. Ora, la narrazione di Luca fa molti riferimenti alla povertà e alla ricchezza. E si inizia col Magnificat, ha ricolmato di beni gli affamati, gli arricchiti ha rimandato a mani vuote, si continua con l'accettazione di Isaia appunto a Nazareth, annunziare la buona notizia ai poveri, poi ci sono le beatitudini e i guai e così via, fino appunto a Zaccheo e poi alla donna vedova, capitolo 21, che mette i suoi soldi nel tesoro del Tempio. Ora, il racconto di Luca non considera il denaro in modo economico, dal punto di vista economico e dunque morale, bensì dal punto di vista spirituale, come una questione di fede e di affidamento. E inoltre Luca evidentemente sa che i suoi ascoltatori vivono nel mondo, non vivono d'aria, e quindi hanno a che fare col denaro, con la ricchezza, ma proprio per questo debbono imparare qual è la logica del regno. E allora emergono tre dinamiche. La prima è la logica del capovolgimento. Potremmo dire, c'è un capovolgimento operato da Dio. Il potente sarà abbassato, l'umile sarà innalzato. Attenzione, questa logica del ribaltamento indubbiamente attinge la sua ispirazione in quella che viene chiamata la tradizione apocalittica, cioè praticamente quella tradizione in cui abbiamo vari scritti dove si teorizzava il capovolgimento finale delle situazioni umane. Luca indubbiamente fa suo questo linguaggio apocalittico del capovolgimento, ma con una differenza fondamentale, e cioè che questo capovolgimento non avverrà alla fine, ma avviene già nella storia. E cioè nella storia Dio già realizza tutto questo. Dio pronuncia una sentenza di giudizio e di verità. Appunto, partendo da Dio si vede la realtà nella sua verità, non nella sua contingenza. Quindi capite che questo è fondamentale. Perché? Perché Luca dice: non dovete aspettare il momento in cui Dio finalmente risistemerà le cose, ma questo avviene già nella storia, e avviene attraverso l'assunzione della logica evangelica, che è capace di introdurre qualcosa di diverso, di differente, e di viverlo nella quotidianità. Ma c'è una seconda dinamica. Luca, con molta acutezza e con molto coraggio, illustra il potere negativo della ricchezza. Attenzione, la ricchezza non è malvagia. Ad essere problematico è l'atteggiamento del cuore umano nei suoi confronti. Come esattamente mostrano la parabola del ricco stolto, capitolo 12, e la parabola del ricco epulone, capitolo 16. In positivo, come si realizza la salvezza del ricco? La risposta è data dall'episodio di Zaccheo. Il ricco si salva, attenzione, non tanto alienando ciò che possiede, ma usando rettamente i suoi beni, assumendo un atteggiamento di condivisione. Ecco la strada. La strada non è quella di rinunciare, ma di usare bene, di usare appunto condividendo. E infine c'è una figura appunto reale e simbolica al contempo, paradigmatica, come ho detto, che è quella del banchetto. Il terzo evangelista Luca descrive il banchetto come un luogo dove Gesù insegna, e qui si ricorda il simposio greco. Pensate appunto al simposio di Platone. Sapete che il simposio era il momento in cui si mangiava qualcosa, non troppo, soprattutto si beveva. e dopo aver bevuto si parlava di filosofia, di queste cose naturalmente molto alte. Ebbene, Luca racconta di banchetti in cui Gesù appunto insegna, abbiamo visto velocemente il capitolo 14, ma ce ne sono anche altri. E se il simposio greco era un'occasione di incontro di un'elite di intellettuali per discutere argomenti filosofici, il banchetto lucano è differente. Perché? Perché non intervengono solo i filosofi, ma intervengono tutti, soprattutto i poveri. E l'insegnamento appunto che Gesù dà non si discosta dalle scelte che Gesù fa. Perché? Perché per mezzo del suo esempio opera un vero e proprio capovolgimento. Anche le regole farisaiche legate alla purità vengono sovvertite da Gesù al banchetto. Il banchetto, cioè, potremmo dire, rappresenta, è quello che viene chiamato la mise en abîme, cioè una miniatura della comunità cristiana, dove tutti sono chiamati, giusti e peccatori, ricchi e poveri, ebrei e pagani. I ruoli sono capovolti, i ricchi sono invitati a condividere, l'invitato deve porsi all'ultimo posto. È la logica del regno di Dio annunciata da Gesù e ribadita nell'ultima cena, dove appunto Gesù, guarda caso, proprio lì dice che io sono venuto, in Luca 22 dice: io sono venuto per servire, non per essere servito. Nel momento in cui l'idolo del denaro è appunto donato e condiviso, esso viene desacralizzato, perché non impone le sue regole agli uomini, ma sottostà ad altre regole, appunto quelle della gratuità. Cioè, esso diventa un mezzo per servire, uno strumento di scambio, uno strumento di comunicazione, una modalità per stabilire comunione. Al banchetto si costruisce la comunità cristiana, che è fatta di persone diverse, ma dove, pensate all'esempio degli Atti, nessuno è in necessità. Concludo. Naturalmente voi capite che queste suggestioni aprono tantissime domande. E uno dice: ma com'è possibile passare da queste suggestioni così interessanti, così in fondo ricche del Vangelo, alla nostra vita quotidiana? Ecco, vorrei terminare citando un aureo libretto. All'inizio del 2010, ormai cosciente di essere divorato da un cancro, Edmondo Berselli, già direttore del Mulino, pubblicava un libretto di 99 pagine, Un'economia giusta, a Vela Einaudi, che a mio avviso è veramente il suo testamento spirituale, al termine di una vita dedicata allo studio della politica e dell'economia. E non è un caso che questo libro si intitoli L'economia giusta. Guardate, con la libertà di chi ormai è al capolinea, ma anche con l'ironia di chi ormai è giunto a comprendere le cose importanti della vita e sa che non sono molte, Berselli inizia il suo saggio così: sarà fuori moda cominciare con Marx, eh? E giù una citazione del manifesto del Partito Comunista del 1848. Poi continua: e sarà fuori luogo proseguire con l'esordio di Leone XIII nell'Rerum Novarum, e riporta l'incipit della grande enciclica del 1891. Questo libretto, anche se ha quasi 10 anni, è a mio avviso un'analisi molto stringente del modello economico che fa capo al capitalismo nei suoi ultimi sviluppi, cioè quello che viene chiamato il turbocapitalismo. E appunto, evocando la lezione di Ludwig, Berselli analizza il cosiddetto turbocapitalismo, che tratteggia così: è l'impresa privata del tutto libera da regolamentazioni governative, senza intromissioni da parte di sindacati efficienti, senza pastoie sentimentalistiche sui destini dei lavoratori e di intere comunità, senza l'ostacolo di barriere doganali o restrizioni sugli investimenti, e infastidita il meno possibile dalla tassazione. Ciò che essi chiedono è la trasformazione di pubbliche istituzioni, dalle università agli orti botanici alle carceri, dalle scuole e alle biblioteche alle case di riposo per anziani, in aziende private gestite nell'ottica del profitto. Sull'attualità lascio giudicare a voi. E mostra questo studioso il collasso di questo sistema, che oggi, anni dopo la sua morte, è evidente. Tuttavia, vedete, Berselli non si limita a segnalare la fine del turbocapitalismo, ma indica anche una via di uscita, una via percorribile, e questa via la recupera il vero maestro da una lezione del passato. E cioè lui parla dell'economia sociale di mercato, quella che i liberali cristiani di Friburgo e Freiburg-Breisgau, cioè Germania, riuniti intorno alla rivista Ordo, formularono negli anni 40 in pieno nazismo. Chi erano questi personaggi? Erano economisti e giuristi preoccupati di trovare un equilibrio fra i meccanismi del mercato, i diritti delle persone e il senso della comunità. Due, ricorda Berselli, sono i principi fondamentali dell'economia sociale di mercato, cito: la dinamica economica è fondata sul mercato, al quale deve essere assicurata la più grande libertà di funzionamento, in particolare per ciò che riguarda prezzi e salari. Quindi lui dice: non dobbiamo immaginare che il mercato non abbia come fine evidentemente quello di arricchire. Ma poi il funzionamento del mercato non può regolare da solo l'insieme della vita sociale, necessita di fattori di equilibrio esterni, ha bisogno di essere bilanciato da elementi di politica sociale che sono determinati a priori e di cui è garante lo Stato. Ecco, non voglio entrare in un territorio non mio, faccio il biblista, non faccio l'economista né il sociologo, però vorrei ricordare quanto scrive Berselli alla fine, in cui lui, secondo me, un po' profeticamente dice: noi europei proveremo a vivere sotto il segno meno ricchezza, meno prodotti, meno consumi, più poveri insomma. Non ci siamo abituati, ma non sembra esserci alternativa plausibile. E conclude: dovremo adattarci ad avere meno risorse, meno soldi in tasca, essere più poveri. Ecco la parola maledetta, povertà. Ma dovremo farci l'abitudine. Se il mondo occidentale andrà più piano, anche tutti noi dovremo rallentare. Proviamoci, con un po' di storia alle spalle, con un po' di intelligenza e di umanità davanti. Ecco, non so se queste mie parole vi hanno convinto. Nelle intenzioni, esse intendono ricordare che ogni scelta politica, economica, morale e personale rivela un'idea dell'uomo, un'immagine della società, una filosofia di vita. Dalla scrittura, manifestazione, attestazione della rivelazione di Dio, vengono ancora fortissimi spunti per pensare e ripensare la nostra vita, perché sia davvero secondo il progetto di Dio per il bene di tutti. Grazie. Grazie.
Signore, per i guai, per i canti funebri, per queste preghiere per i defunti che sentiamo sulla nostra pelle quando non viviamo secondo le beatitudini, e fa che in questo tempo di Quaresima le prendiamo sul serio, perché siano un annuncio per noi utile di cambiamento di mentalità e di conversione. Ringraziamo, Signore, per questi banchetti che sono così ben raccontati nel Vangelo di Luca, e ai quali i peccatori, i pubblicani, sono invitati come anche noi siamo invitati. Fa che non cerchiamo i primi posti e che questi siano un'occasione per comprendere come le regole del Regno di Dio sono il ribaltamento delle nostre regole, e fa che in questi banchetti non manchi mai l'offerta per Lazzaro che aspetta fuori e che incontriamo ogni giorno nella nostra vita.
Spirito del Signore,
Signore, perché oggi la salvezza entra nelle nostre case, come tu sei entrato nella casa di Zaccheo, la casa di un peccatore, un pubblicano, e tu non ti vergogni a venire a casa nostra, e fa che anche noi come Zaccheo siamo capaci di investire non solo il futuro ma il presente, aiutando soprattutto quelli che ne hanno più bisogno.
Spirito del Signore su di me, mi ha consacrato per portare poteri e tuo annuncio e la liberazione, e proclamare un anno di grazia del Signore.
Grazie a professor Crimella, è stato davvero bravo, e quando abbiamo pensato, ho pensato al tema della povertà nel Vangelo di Luca, credo che abbiamo fatto centro, e abbiamo soprattutto fatto centro facendolo arrivare da Milano perché tenesse per noi questo incontro. Ricordo a tutti che potete scaricare il testo integrale della sua relazione, e ora tre piccoli.